Lo studio di questa mattina ha per titolo La gente non si accorse di nulla. Vogliamo leggere il testo di riferimento nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, dal versetto 37 al versetto 39. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuol dell'uomo. C'è una profonda analogia stabilita da Gesù tra i tempi di Noè e i tempi che precedono la venuta del figliuol dell'uomo. Anche oggi la gente non si accorge di nulla, come a quel tempo non si accorse di nulla, perché la gente pensa ad altro. Cosa pensa? Pensa al mangiare, al bere, a prendere marito e a prendere moglie. Queste sono in riassunto le preoccupazioni sia degli antediluviani, sia degli uomini e delle donne che vivono poco prima del ritorno di Gesù Cristo. Se noi leggiamo il capitolo 6 della Genesi, dove si parla della grande malvagità degli antediluviani, vi sono due caratteristiche fondamentali di quella generazione. Sono due caratteristiche che anche oggi vediamo nella nostra generazione. Prima, la grande malvagità e poi la violenza. La grande malvagità dovuta al fatto che la gente aveva e ha dimenticato la legge di Dio. La legge di Dio, che a quel tempo era calpestata, viene calpestata ancora oggi e viene calpestata ufficialmente non soltanto dagli atei che non credono in Dio, ma viene calpestata dagli uomini di religione che l'hanno contraffatta, l'hanno mutilata oppure l'hanno ridicolizzata, ritenuta superata. E la conseguenza di tutto questo è la grande malvagità che esiste sulla terra. Fratelli e sorelle, a forza di essere abituati a queste notizie, a queste cose terribili che noi sentiamo ogni giorno dalla radio, dalla televisione, queste cose non fanno più paura. Ci siamo abituati al male e il male aumenta sempre di più. La grande malvagità, la violenza mentale, la violenza intellettuale, la violenza religiosa, il razzismo, il fanatismo, tutte queste cose che portano poi alla violenza fisica. Ecco perché noi, oggi come oggi, siamo invitati a riflettere sulle parole di Gesù. La gente non si accorse di nulla, non si accorse di nulla, eppure c'era un Noè che predicava la venuta del diluvio, cioè il mondo sarebbe stato sommerso dal diluvio. E oggi c'è un movimento avventista del settimo giorno, o chiesa cristiana avventista del settimo giorno, che da oltre un secolo e mezzo predica il ritorno di Cristo in gloria e maestà. per giudicare i vivi e i morti. La gente non si accorgeva di nulla allora, la gente non si accorge di nulla ora, perché la sua mente è volta ad altre cose, al mangiare, al bere e allo sposarsi. E allora c'è nella Genesi capitolo 6, versetto 3, questa espressione che descrive la povertà morale dell'uomo di allora e la povertà morale dell'uomo di oggi. Capitolo 6 della Genesi, versetto 3, il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. Ecco, che cos'è l'uomo? È soltanto l'uomo fisico. Eppure Dio aveva fatto l'uomo a immagine di Dio, ma questa immagine era così sbiadita allora, figuriamoci oggi, è ancora più sbiadita di allora. Mangiare, bere, prendere moglie e andare a marito. Il mondo non sembra pensare ad altro. Permettetemi di aprire una parentesi. Nel mio recente seminario sulla vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste, parlando del matrimonio, l'ho definito roba per giovani, e qualcuno mi ha fatto notare che quella mia definizione potrebbe urtare qualcuno che, pur non essendo più giovane e volendo sposarsi o risposarsi, si sente dire che il matrimonio è per i giovani. Inoltre, la stessa persona mi ha anche fatto osservare di avere omesso di dire che questa è una mia opinione personale e non il pensiero della Chiesa avventista. Cerco di rispondere brevemente. Mi sembrava ovvio che fosse un mio parere personale, personalissimo, certo, di predicatore del Vangelo. D'altronde non sono a conoscenza di un parere ufficiale della denominazione in merito, anche se la denominazione cerca di organizzare incontri pubblici tra i singles, celibi o nubili, per aiutarli a trovare un marito o una moglie. Mi permetto fare notare che la mia opinione personale è anche frutto di tanti anni di esperienze osservate in tanti matrimoni. Tutti sappiamo che la vita a due è una cosa difficile, specie per i credenti, chiamati a tradurre in pratica nella famiglia la loro professione di fede. Adesso vorrei citare Elena White in una sua severa dichiarazione sulla superficialità in campo matrimoniale tra credenti. Cito il primo volume delle testimonianze in italiano, pagine 380 e 378. Nella mente dei giovani il matrimonio appare molto romantico ed è difficile spogliarlo di questo manto di cui l'immaginazione lo ricopre e infondere nel pensiero il senso della grande responsabilità che il voto matrimoniale comporta. Questo voto lega il destino di due persone con vincoli che solo la morte può infrangere. Nella cerimonia nuziale non dovrebbero esserci né troppo sfarzo né troppo giubilo, in quanto non viene pure un matrimonio su 100 che risulti felice, riscuota l'approvazione di Dio e metta in grado i coniugi di glorificare meglio l'Eterno. Fin qui Elena White. Sono parole dure, ma sono parole ispirate. Sono parole che descrivono la realtà e noi non dobbiamo averne paura. Ecco, mi sono permesso di riprendere un po' il discorso perché il testo in esame parla degli antidiluviani e parla della generazione che precede il ritorno di Cristo, che ha questa caratteristica: mangiare, bere e sposarsi. I giovani nel matrimonio, non avendo ancora il carattere formato, riprendo il pensiero, hanno più possibilità di crescere insieme e di andare d'accordo. Diversa la situazione dei non più giovani, con il carattere e abitudini radicate ormai negli anni. Ci vuole entusiasmo per sposarsi. E questo è dei giovani, non solo il desiderio di trovare compagnia o quant'altro. Se è già difficile per i giovani, per i non più giovani è doppiamente difficile. L'Apostolo Paolo era un celibe convinto di vocazione, però consiglia il matrimonio per i motivi che sappiamo, 1 Corinzi capitolo 7, per evitare le fornicazioni, per evitare i peccati, consiglia a tutti il matrimonio. Però mette i contraenti davanti alle loro responsabilità perché vorrebbe evitare loro le sofferenze. L'Apostolo Paolo dice queste parole in 1 Corinzi capitolo 7, il versetto 26, 27 e 28, queste parole. Dice: io penso dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così. Sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. Se una vergine si sposa, non pecca. Ma tale persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela, dice l'Apostolo Paolo. Naturalmente il discorso potrebbe essere allargato, ma noi dobbiamo sottolineare nel nostro testo di riferimento questo concetto. La gente non si accorse di nulla allora e anche oggi la gente non si accorge di niente. Non si accorge di niente perché tutti i pensieri loro sono per il mangiare, per il bere e per il matrimonio. Ecco, fine del tentativo di risposta all'appunto che mi è stato fatto. La predicazione di Noè e del ritorno di Cristo confutate dalla scienza. E io vorrei giovarmi largamente di alcune dichiarazioni di Elena White tratte dal libro Conquistatori di pace. Quindi la gente non si limitava a mangiare e a bere e a sposarsi, ma pretendeva confutare scientificamente la venuta del diluvio. E oggi è la stessa cosa. La gente vuole confutare con la scienza che oramai è sulla bocca di tutti e che è molto più avanzata della scienza degli antediluviani, vuole confutare la verità del ritorno di Cristo con argomenti scientifici. Ascoltiamo Elena White, Conquistatori di pace, pagina 71. Dio non condannò gli antidiluviani perché essi mangiavano e bevevano. Era stato lui a dare per le loro necessità fisiche i frutti della terra in abbondanza. Essi però peccavano perché non furono riconoscenti a colui che dava loro tutti questi doni e perché indulgevano senza freno in passioni degradanti. È legittimo sposarsi. Il matrimonio è stato creato da Dio. È una delle prime istituzioni che egli ha stabilito. Ma le direttive che Dio aveva dato per renderlo sacro e felice erano state dimenticate, tanto da pervertire il matrimonio e farlo dominare dalle passioni. Elena White continua: oggi la situazione è simile, si esagera su tutto ciò che è lecito. Oggi coloro che si professano cristiani, che sono onorati nella Chiesa, nei cui registri sono scritti i loro nomi, mangiano e bevono con gli ubriachi. L'intemperanza mina le facoltà morali e spirituali, favorendo le passioni più basse. Moltissime persone non sentono l'obbligo morale di dominare i propri desideri sensuali e diventano schiave della lussuria. Riassumendo, il fatto di rigettare la legge di Dio, di ridicolizzarla, di minimizzarla, di cambiarne il testo, tutto questo sfacelo porta l'uomo a una vita senza legge, a una vita dominata da che cosa? La legge sono io, come Luigi XIV diceva, lo Stato sono io, la legge sono io. Non c'è niente al di fuori del mio concetto, non c'è una verità assoluta, ognuno ha la propria verità. Io ho la mia verità, ho le mie verità e vivo secondo questo mio personalissimo concetto. Voi capite dove porta questo? Porta che cosa? Porta una vita animalesca. Mangiare, bere, fornicare, godere, infrangere i vincoli più sacri che sono quelli della famiglia istituita da Dio, punto e basta. E ripeto, lo ripeterò sempre, perché è una verità che mi ha sempre straziato il cuore: quelli che pagano per tutti questo modo di agire di genitori scorretti sono i figli, sono i bambini che crescono e vivono un po' col padre, un po' con la madre, e il padre si porta l'amica, la madre si porta l'amico, e i figli con che principi morali possono crescere? Vedendo degli esempi così scalcinati, scusate il termine, vivranno come i loro genitori, pagano per tutti quelli. Quindi una vita animalesca, la gente mangiava, beveva e si sposava. La gente mangia, beve e si sposa e non si accorge di nulla, come quella generazione non si accorse di nulla, questa generazione non si accorge di nulla. I loro occhi, le loro orecchie sono chiusi a altri messaggi che non sia il mangiare, il bere, il divertirsi, lo sposarsi, eccetera. Comprare, vendere, piantare, solo una vita materiale, solo una vita animalesca, come dice la parola di Dio. L'uomo animale non comprende le cose dello Spirito di Dio. Quindi, rigetto della legge di Dio, rifiuto di Dio, rifiuto di obbedire agli insegnamenti di Dio e alla parola di Dio, conseguenza una vita come quella che noi conosciamo, che vediamo intorno a noi. Provate, provate, e avrete provato molte volte, a parlare di Dio a tante persone. Incominciano a guardare l'orologio. Ho fretta, me ne devo andare. Se parlate di mangiare, di bere, di donne, di uomini, di viaggi, che ne so io, nelle terre esotiche e così via, allora hanno tutto il tempo che volete. Parlate di Dio, parlate di onestà, parlate di principi morali, scappano come lepri, terrorizzati, e dicono di noi altri: ma quelli sono matti dalle gare, quelli sono ancora dei tempi antichi. E così, quante volte facciamo questa esperienza? Però la parola di Dio è chiara, è chiara. Il Signore non fa niente, dice la Bibbia, senza avvertire di quello che fa i suoi servitori, i profeti. Allora c'era un profeta, Noè, che aveva un compito difficilissimo: costruire un'arca, predicare a quella generazione che non credette. E oggi c'è una chiesa, c'è un movimento profetico, il movimento avventista, che predica il ritorno di Cristo, ma in mezzo al tripudio, in mezzo alle derisioni della società cosiddetta scientifica, o anche la società cosiddetta religiosa, che non sente la voce profetica del ritorno di Cristo. E la religione si esaurisce in tante feste, in tante mangiate, in tante bevute. Lì la gente è interessata: mangiare, bere, la festa del patrono, la sagra dei salamini di asino o di cavallo. Che orrore! Ecco, la gente si occupa di quelle cose, non si accorge di niente, non vuole accorgersi di niente. Ma il fatto che il diluvio venne e il ritorno di Cristo avverrà. Vogliamo leggere ancora un testo molto conosciuto dagli avventisti del settimo giorno e da tanti cristiani. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Elena White, commentando queste parole, dice, nel sempre Conquistatori di Pace, alla pagina 73, dice: ai tempi di Noè i filosofi dichiaravano che era impossibile che il mondo fosse distrutto dall'acqua. Allo stesso modo, ora vi sono uomini di scienza che si sforzano di dimostrare che il mondo non può essere distrutto dal fuoco e che ciò è impossibile a causa delle leggi naturali. Ma il Dio della natura, colui che ha fatto e controlla tali leggi, può servirsi di ciò che lui ha fatto per realizzare i suoi propositi. Quando i grandi uomini e i saggi provarono con loro soddisfazione che era impossibile che il mondo fosse distrutto dall'acqua, quando i timori del popolo furono sopiti e tutti considerarono la profezia di Noè un'illusione e lo consideravano un fanatico, venne il tempo indicato da Dio e gli schernitori furono travolti dalle acque del diluvio. Con tutta la filosofia di cui erano orgogliosi, gli uomini si resero conto troppo tardi che la loro saggezza era una pazzia, che il legislatore è più grande delle leggi della natura e che all'Onnipotente non mancano i mezzi per realizzare i suoi propositi. Quando i ragionamenti filosofici bandiscono il timore dei giudizi divini, quando le guide religiose annunciano una lunga epoca di pace e prosperità e gli uomini sono assorbiti nei loro affari e nel piacere, piantando, costruendo, divertendosi, sposandosi e respingendo gli avvertimenti di Dio e oltraggiando i suoi messaggeri, allora essi saranno colpiti da una distruzione improvvisa e nessuno scamperà. Fratelli e sorelle, vogliamo, concludendo, rileggere il testo di riferimento di Matteo capitolo 24, sono parole di Gesù, dal versetto 37 al versetto 39. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Oh, che Dio ci aiuti a non fare come gli antidiluviani e a non fare come la maggioranza degli uomini e delle donne di oggi. Purtroppo la gente non si accorse di nulla allora, perché mangiava, beveva, si sposava, piantava, vendeva, comprava. E la gente non si accorge di nulla ancora oggi, perché fa la stessa cosa. Il Signore ci aiuti ad accorgerci di tutto per essere pronti. Gesù dice: vegliate, perché voi non sapete a quale ora il vostro Signore verrà. È la mia preghiera. Amen.